ho bisogno del vostro aiuto per questa presentazione, perché so che quando si parla di scienza di sabato mattina partiamo già male, quindi cerchiamo di essere appunto interattivi e cerchiamo un po' di smorzare anche l'atmosfera, io questa giacca non la sopporto più, e facciamo vedere un po' di colore. Aiutatemi a portare avanti questa presentazione, col vostro aiuto riesce, senza non riesce. Allora, io adesso conto 1, 2, 3 e la prima cosa che vi viene in mente guardando questo colore, ditela, cioè secondo voi che colore è questo qua? Ditelo senza pensarci, chiaramente adesso questo è il primo, vi agevolo perché già avete avuto modo di vederli, gli altri li vediamo dopo, e voi a primo sentimento come pensate di definire questo colore, no? Rosso, verde, giallo, ditelo tranquillamente, d'accordo? Allora, secondo voi questo che colore è?
Rosso.
Rosso. 1, 2, 3, che colore è?
Verde.
Che colore è questo?
Giallo.
1, 2, 3, che colore è questo?
Blu.
1, 2, 3, che colore è questo?
Viola.
Forse? Rosa? Ho sentito un rosa dal fondo della sala. Un fucsia. Chi ha, chi offre di più? Viola. Chi offre di più?
Lilla.
Lilla. Come?
Indaco.
Porpora. Indaco. Benissimo. Indaco. Abbiamo trovato 5-6 versioni di questo colore. E già capiamo dove ci stiamo muovendo. Ci stiamo muovendo in uno spazio un pochettino ambiguo. Esercizietto. Allora, vedete questa scacchiera? Una normale scacchiera. Vedete i quadrati A e B? Li vediamo. La scacchiera chiaramente la stiamo vedendo adesso a colori, insomma, in toni di grigio. Allora, alzi la mano colui che pensa che il grigio del quadratino B è più chiaro del grigio del quadratino A. Alzate la mano. Chi lo pensa? Tenetela alzata, per favore. Adesso continuate a mantenere questa posizione e se cambiate idea durante questa sequenza, abbassatela. Allora, quelli che alzano la mano dicono che il grigio del B è più chiaro del grigio di A.
No.
Se vedo ancora una persona in sala convinta che dice ah no, si era anche lo stato il braccio, ok, ai ai ai, qui ho una platea dai pensieri cangianti, mi fa piacere perché questo conferma quello che pensavo. Ok, cominciamo seriamente, non è vero, cerchiamo di tenerci su un profilo così un pochettino dietro. Allora, colore scienza, che cos'è il colore? E se lo devo dire io, partiamo molto bene. Breve indice, l'importanza del colore, lo vedrete durante questa giornata quanto è importante il colore, io faccio solamente un accenno rapidissimo, giusto per contestualizzare un attimo, per dire perché abbiamo organizzato questa giornata. Poi, cosa è il colore per la scienza? Dove si trova questo colore? Come noi vediamo il colore? E poi sfruttiamo un sistema di riferimento che a noi piace chiamare base, attraverso il quale possiamo muoverci in uno spazio, lo spazio dei colori, lo spazio cromatico. E allora parte da qui lo studio della colorimetria e poi arriviamo alle conclusioni, che ovviamente conclusioni non sono. Qual è l'importanza del colore? Beh, ovviamente l'importanza del colore è quella di saper distinguere gli oggetti. Benissimo, allora qualcuno potrebbe dirmi: per distinguere gli oggetti è necessario solo il bianco e nero, perché con i toni di chiaroscuro, con gli effetti volumetrici che crea il chiaroscuro, noi riusciamo a capire la prospettiva degli oggetti, cosa viene prima, cosa viene dopo. Sì, avete ragione. Però il colore ha funzionato anche come sistema un pochettino di difesa, no? Per riuscire a sopravvivere in ambienti ostili. Il colore a volte può aiutare a capire cosa è nemico, cosa è amico, e vedere gli ostacoli che si presentano davanti agli occhi meglio di quanto possa fare il bianco e nero. E poi sappiamo benissimo che il colore è anche una fonte di attrazione una forma di attrazione per gli organismi viventi, no? E questo poi lo vedrete più avanti con maggior dettaglio, chiaramente da chi ne capisce più di me. Cos'è il colore? Dire cos'è il colore, cos'è la luce in fisica, in poche slide, diciamo che è veramente impossibile, anche perché ci sono tutta l'acqua dei problemi, quindi cercherò veramente di essere molto semplice, poi al limite possiamo approfondire in funzione della vostra risposta, al vostro stato di veglia o di sonno. Io dirò semplicemente che a volte la luce viene interpretata sia come un'onda che anche come un treno di particelle, come un fucile che spara tante piccole cariche. Esperienza comune, siamo in una bacinella d'acqua, in un lago, prendiamo due sassolini, li buttiamo, questi diventano una sorgente di onde che si propagano in maniera circolare formando delle creste e delle valli. Se noi gettiamo questi due sassolini, queste creste e queste valli tra loro interferiscono e creano dei giochi, il fenomeno ondulatorio dell'interferenza. La luce a volte riesce a produrre fenomeni di questo tipo, e allora uno potrebbe dire che la luce è un'onda. Qualcun altro potrebbe dire, no, guarda, la luce non è un'onda perché ha un atteggiamento corpuscolare, cioè un cannoncino, la sorgente è un cannoncino che spara delle piccole particelle. C'era un tale, che si chiamava Newton, che dava questa come spiegazione sulla natura del colore, perché diceva, se io prendo una sorgente di luce e illumino un oggetto, all'indietro di questo si crea un'ombra. E allora questo cosa vuol dire? Che la luce spara delle piccole particelle, quando le particelle colpiscono la persona, allora si fermano, quando le particelle non trovano un ostacolo, vanno avanti e illuminano la parete retrostante. Poi ovviamente Newton non aveva capito niente, perché anche in quel caso si vedevano dei fenomeni di diffrazione che sono comunque atteggiamenti di un'onda. Anche se poi alla fine questo problema di vedere la luce come un corpuscolo si ritrova anche in altri fenomeni, come il fenomeno fotoelettrico. Detto in maniera molto banale, il fenomeno fotoelettrico è quel fenomeno per cui la luce, impattando contro un oggetto, riesce a far saltare gli elettroni degli atomi che compongono quell'oggetto. Solo che la luce non riesce a far saltare questi elettroni a piacimento, occorre una necessaria quantità di energia ben specifica per far saltare questi elettroni, e sono dei livelli di energia ben definiti, quindi è come se fosse una pallina più ciccia o meno ciccia che, dotata appunto di questa energia, va a impattare contro l'atomo e fa saltare l'elettrone. Non esiste una via di mezzo, esistono dei livelli ben definiti, ben discreti, dei quanti. E allora nasce la teoria corpuscolare della luce, intesa come un insieme di piccole palline, fotoni, che vanno a impattare appunto generando questo effetto fotoelettrico, che non viene però rappresentato da un fenomeno ondulatorio. E insomma la dualità onda-particella rimane comunque sempre lì, cioè la luce può essere vista in un modo o nell'altro. E in fisica poi si sono trovate delle grandezze numeriche, perché a me piace misurare le cose, pesarle, dire quanto valgono, per passare da un aspetto ad un altro. Diamo una misura allora. Se vediamo la luce come un'onda che viaggia nello spazio, essa, quest'onda, ha una proprietà, ha una lunghezza caratteristica che è la distanza tra due punti omologhi, la distanza tra due punti, tra due valli o tra due picchi, che è la cosiddetta lunghezza d'onda. Ebbene, la luce che noi vediamo è una radiazione, è un'onda che viaggia nello spazio, con una lunghezza d'onda che va da 380 nanometri a 760 nanometri. Allora, a 380 nanometri abbiamo una lunghezza d'onda piccola, abbiamo quindi una frequenza alta, cioè in un secondo facciamo più oscillazioni, come vedete, perché l'onda è più stretta, e allora in quel caso a quella lunghezza d'onda corrisponde l'estremo violetto. Dall'altra parte del nostro campo del visibile abbiamo a 760 nanometri, quindi una onda un pochettino più rilassata, più tranquilla, quindi una frequenza inferiore, che si trova a 760 nanometri, che corrisponde a profondo rosso, che non è il film di Dario Argento, è proprio un rosso bello cupo, bello scuro. Giusto per creare l'idea, che cos'è sto nanometro? Allora, la sensibilità comune è quella di avere il chilometro, che è quello che facciamo con le macchine, poi abbiamo mille volte più piccolo il metro, e questo lo riusciamo a misurare con le braccia, poi mille volte più piccolo ancora abbiamo il millimetro, e questa è anche la nostra sensibilità di poterlo vedere, perché abbiamo i nostri righelli per poter misurare il millimetro, mille più volte più piccolo del millimetro è il micrometro, e io di solito per ricordarmelo lo associo al microscopio, ma mille volte più piccolo del micrometro c'è il nanometro, per ricordarmelo io penso a nano di Biancaneve, e mille volte più piccolo ancora del nanometro abbiamo il picometro. E si ricorda anche in ordine alfabetico, no? M, N, P, sempre più piccoli. Allora, abbiamo visto questi due estremi, e in mezzo a questi due estremi che cosa c'è? C'è tutto lo spettro del visibile, quindi si parte da una lunghezza d'onda bassa, e quindi stiamo vedendo l'estremo violetto a sinistra, fino ad arrivare a una lunghezza d'onda alfa, grande, e siamo arrivati quindi al rosso. In mezzo abbiamo tutte quelle frequenze e lunghezze d'onda intermedie tra il violetto e il rosso. Questa è la nostra finestra di realtà che riusciamo a vedere. Domanda? Ma queste lunghezze d'onda sono le uniche che esistono? Non c'è qualche lunghezza d'onda più piccola a sinistra e qualche lunghezza d'onda più grande a destra? E caspita se esistono. E tutto il resto del campo delle radiazioni che ci circonda e che noi non riusciamo a vedere perché appunto noi non abbiamo la sensibilità di poterle vedere. Prima del violetto abbiamo gli ultravioletti, quelli che ci ustionano d'estate, e i raggi X, quelli che andremo a fare la prossima settimana. E invece poi a destra abbiamo gli infrarossi e poi le onde radio, che addirittura sono delle onde che hanno una lunghezza d'onda che si percorrono con la bicicletta, cioè un chilometro di lunghezza di onde radio. E come vediamo noi allora questa banda di colori? Attraverso gli occhi. E qual è il meccanismo che avviene attraverso gli occhi? Ve lo descrivo brevemente. Dietro la pupilla, dentro l'occhio, c'è la retina è composta da tante cellule che vengono chiamate coni bastoncelli. I coni vedono il colore, i bastoncelli lavorano sul campo di colori, diciamo nel crepuscolo, in penombra, nel buio. Quando entriamo nella stanza, noi vediamo con la coda dell'occhio i contorni degli oggetti, i contrasti, e prima o meno riusciamo a cavarcela senza farci male. Mentre invece quando c'è la luce piena come adesso, noi facciamo lavorare molto i coni e molto meno i bastoncelli, che comunque sono molto più sensibili, visto che riescono a vedere, diciamo così, quasi al buio, diciamo che sono mille volte più sensibili dei coni. Questi due tipi di cellule hanno una sostanza sopra che si chiama rodopsina. Quando la radiazione elettromagnetica che noi vediamo colpisce questa rodopsina, la rodopsina sfuma, si brucia, si produce una reazione chimica, parte un impulso elettrico dall'occhio, dal nervo ottico passa e arriva al cervello, e il cervello lo traduce in colore. Quindi il fenomeno per cui noi vediamo il colore è un fenomeno chimico. Questi coni ci permettono quindi di poter vedere il campo del visibile, però con una sensibilità un pochettino diversa da una radiazione all'altra. Vediamo infatti da questa figura che la luminosità per noi risulta più evidente per il giallo, dove qui appunto vediamo che si ha un massimo della sensibilità dell'occhio, per poi decrescere ai due lati, sia verso il rosso che verso il violetto. Allora qualcuno di questa sala, ancora sveglio, mi dice: ma perché noi vediamo solo questa precisa banda che va da 760 nanometri a 380 nanometri più o meno, occhio più, occhio meno? E perché noi non vediamo l'ultravioletto e non l'infrarosso? Chi è che ha deciso questo? Ci avete mai pensato?
Siamo fatti così.
Siamo fatti così. Pure io quando vedevo il cartone animato su Italia 1 dicevo così. Siamo fatti così. Adesso siamo qui apposta, diciamo qualcosa in più. Vi propongo questa figura. Questo è lo spettro di radiazioni che viene emesso dal Sole, dalla nostra cara stella, e che guarda caso ha una intensità maggiore proprio nel campo del visibile. Ma sarà una coincidenza? No, signori. Noi riusciamo a vedere questo, che è la realtà che ci circonda, grazie al fatto che l'essere umano, così come tutti gli organismi nella storia dell'evoluzione, si è adattato, mutando con l'evoluzione, a quello che aveva da offrirci la natura. Se il Sole spara grandi quantità di radiazioni nel campo del visibile, e allora la cellula, il microbo, la puzzola che eravamo all'inizio, che poi è diventata uomo, si è piano piano specializzata a riconoscere meglio quell'energia, no? È meglio che mi vada a cercare l'acqua dove ho una grande oasi e non una piccola pozzanghera. E questo è il miracolo appunto dell'evoluzione. Noi vediamo il giallo perché il Sole è giallo. Io sinceramente non me l'ero mai posto questo problema, ed effettivamente ancora una volta si dimostra che tutto viene dal Sole. Precisazione: questi coni con questa sostanza nel nostro occhio, la rodopsina, non è che riceve tutta la radiazione elettromagnetica, ci sono dei coni specializzati. Ci sono dei coni specializzati con una rodopsina che brucia a contatto del blu, c'è una rodopsina che brucia a contatto del verde e c'è una rodopsina su certi coni che brucia a contatto del rosso. E già questo ci fa capire che forse riusciamo a fare un po' di economia, cioè non abbiamo bisogno di avere coni specializzati tali da vedere ogni singolo colore che noi conosciamo, giallo, verde, quelli che io non ho nominato sinora. Ce ne bastano solo tre di recettori. Questo lo spieghiamo dopo perché. Allora, vediamo il meccanismo di come vediamo. Supponiamo che da fuori arrivi una radiazione elettromagnetica. Questa radiazione elettromagnetica è un pennello ben definito, una luce monocromatica con una sola onda, cosa che non capita quasi mai. Di solito è quello che accade quando ci sono dei laser accesi, tipo quel rosso che è solo rosso e lui soltanto. ammettiamo che questa radiazione elettromagnetica sia quella 485 nanometri, non vi dico che colore è, non è generale, però diciamo una radiazione. Allora, entra dentro il nostro occhio, cosa fa? Brucia tutte e tre i tipi di cellule in modo diverso, perché a quella lunghezza d'onda abbiamo che i recettori coni nel nostro occhio, adibiti a sentire il blu, sentono poco questa radiazione elettromagnetica, invece i recettori, quelli del verde, la sentono molto e quelli del rosso la sentono pochino. Benissimo, tre impulsi elettrici arrivano nel nostro cervello, il nostro cervello cosa fa? Fa un rapporto tra questi tre. Dice che il blu è, cosa posso dire, 6 volte, 5 volte più piccolo del verde e il rosso è circa 3 quinti del verde. Quindi crea un rapporto. A un certo punto il nostro cervello si accende e va a cercare lungo la sua esperienza di radiazione elettromagnetica qual è quella radiazione elettromagnetica che riesce a generare questo rapporto. Ed è proprio 485 nanometri. E ne vediamo 485 nanometri. Questo non capita mai. Di solito a noi arriva una banda di luce con tante radiazioni di frequenza diversa. E allora facciamo questo esempio. Arriva un treno di onde, ognuna con una sua lunghezza d'onda, compresa tra quei due estremi lì. Adesso non diciamo neanche i numeri, siamo intorno a 570-590 nanometri. Cosa fa il nostro occhio? Allora, i recettori del blu non vengono minimamente toccati da questa banda di frequenze e allora la rodopsina non si consuma. I recettori del verde invece vengono consumati per, tutta quella, per tutto quel campo lì di radiazione elettromagnetica. Mentre invece i recettori del rosso vengono sensibilizzati per tutta quella zona lì, perché arriva proprio una banda di radiazioni. Allora la rodopsina frigge, reazione chimica, impulso elettrico al cervello. Cosa arriva? Un rapporto tra due quantità, che è l'integrale delle due curve, che è l'area rossa e l'area verde. Fa il rapporto tra le due, le pesa e dice, ma qui siamo a 50-50, 50% rosso, 50% verde. Bene, adesso cerchiamo nel nostro spettro di frequenza, nel concesso da poter vedere qual è quella frequenza che corrisponde a 50-50, e allora se vediamo, questa è la curva dove si ha proprio la radiazione che eccita i coni con il 50% di rosso e il 50% di verde. Cosa dà? Il giallo. E noi vediamo il giallo. Questa è una reazione chimica che non ci fa vedere ogni singola reazione compresa in quella banda, ce ne fa vedere una e una soltanto, il giallo, perché è una reazione chimica. Il suono invece è una reazione completamente diversa, è una reazione meccanica che noi abbiamo. Quando io premo un accordo sul pianoforte, 5 note, al mio orecchio arrivano tutte 5 note, non arriva una via di mezzo, una reazione chimica al mio cervello, io le sento tutte 5. Ma perché? Perché quello è un fenomeno che si trasmette in maniera meccanica. C'è l'aria si comprime e si estende con questa vibrazione che viaggia, eppure anch'essa un'onda, arriva al nostro timpano che vibra in 5 modi diversi e al nostro cervello arrivano 5 frequenze. Perché è un fenomeno meccanico, è una membrana, un tamburo che vibra con 5 frequenze diverse. L'occhio, no, è una reazione chimica, è la rodopsina che frigge. Adesso facciamo questo esempio. Arrivano due pennelli, due laser, uno blu e uno rosso. Il nostro cervello, di nuovo, prende due impulsi elettrici, uno dei coni del blu e uno dei coni del rosso, li legge, ne fa il rapporto. E il nostro cervello dice che il rosso è un quarto del blu. Benissimo, allora il nostro cervello va a cercare, nella sua esperienza sensibile, qual è quella radiazione elettromagnetica che gli permette di ottenere questo rapporto. Cioè, il rosso, un quarto del blu, è zero verde. Se vedete un attimo e fate attenzione, non lo riesce a trovare, perché non esiste una combinazione di questa nella nostra esperienza sensibile. E qui il nostro cervello ha difficoltà. E qui il nostro cervello comincia a dire, che cos'è questo colore? Viola? Fucsia? Indaco, rosa, è la difficoltà che abbiamo avuto prima, perché mischiando il rosso col blu dà quel colore lì. Andiamo avanti. Adesso vi spiego perché il nostro cervello usa solo tre colori, rosso, verde e blu, e attraverso quelli riusciamo a vedere qualcosa in più di rosso, verde e blu, riusciamo a vedere tanti altri colori, no? Il verde, il giallo, l'arancione e così via. Questo perché, fortunatamente, quando noi dobbiamo spiegare a qualcuno dove si trova una strada, possiamo dire destra, sinistra, avanti, centro. Cioè noi abbiamo bisogno di dare due indicazioni nello spazio, che sono questa, avanti, dietro, e destra, sinistra. E con questo noi riusciamo a portarlo ovunque. Quindi ci servono due informazioni per generare uno spazio che è un piano. La stessa cosa avviene con i colori. Con i colori noi riusciamo a trovare un sistema di riferimento con piccole levette e con un numero limitato di levette attraverso le quali, muovendole, riusciamo invece a generare un pattern, uno schema, uno spazio grande quanto il colore visibile. Questi tipi di modelli non è che ce n'è uno e uno soltanto. L'RGB è quello del nostro occhio, ma ne esistono altri. C'era Leonardo da Vinci che aveva proposto una base, un sistema di riferimento composto da 6 colori. Ovviamente Leonardo da Vinci non aveva capito niente, e Leonardo da Vinci aveva esagerato con questi colori. Non bastano, cioè non sono necessari 6, ne bastano un po' di meno, e il nostro occhio ce l'ha appena insegnato 3. Però questi 3 in particolare, RGB, creano tutto lo spettro del visibile quando essi provengono da una sorgente di radiazione, da una sorgente di luce. Il sole illumina direttamente il nostro occhio e noi riusciamo a mischiare, a fare una sintesi dei colori fino a ottenere i colori che noi vediamo, compreso il bianco. Questo particolare modello, questa particolare base, funziona solo in questo caso, cioè quando la sorgente arriva direttamente al nostro occhio, e allora lì dal rosso, verde e blu generiamo tutto, compreso il bianco. Una cosa un po' diversa deve essere utilizzata quando invece la luce non arriva direttamente al nostro occhio da una sorgente, ma in mezzo si crea un ostacolo che è il colore degli oggetti. Quando la luce arriva attraverso noi, da una poltrona, si è interposto un ostacolo, ovvero un filtro. L'oggetto, con i suoi elettroni che vagano, vengono eccitati da certi tipi di frequenze, da certi tipi di pacchetti di luce, ecco che entra di nuovo il fenomeno, diciamo così, particellare, no? Corpuscolare della luce, assorbe un determinato tipo di energia, ma lascia andare il resto. E se mi lascia andare il verde, risultato come rosso e blu, se mi lascia andare il rosso e blu, a me arriverà il verde, come abbiamo visto prima, no? Con quella sintesi additiva dei colori. Quando noi prendiamo delle paste da tubetto, rosso, verde, blu, e le mischiamo insieme, ma manco per idea, esce fuori il bianco, esce un colore più scuro, ma perché quelle 3 paste sono 3 filtri, ognuno ruba una radiazione elettromagnetica finché poi alla fine non ne rimane più nessuna ed esce fuori il nero, cioè l'assenza di luce, l'assenza di radiazione. Allora un modello additivo di luce che si somma nei nostri occhi non va più bene, allora ce n'è un altro che è quello, diciamo, dove i colori sottraggono radiazione, non ce la fanno arrivare. Una base per descrivere questi colori, anziché essere rosso, verde e blu, può essere il giallo, il magenta e il ciano. Vengono utilizzati 3 colori diversi perché si vede che questo è un sistema di riferimento migliore rispetto al primo per descrivere meglio questo fenomeno. Fatta verità, potevamo prendere altri colori. E questo è quello che vi dicevo, il modello della sintesi additiva, quello quando la luce arriva direttamente al nostro occhio, e quello sottrattivo, quando la luce arriva filtrata dagli oggetti. Esistono altri tipi di modelli, tipo questo, HSB, che vuol dire tonalità, saturazione, luminosità. Allora, la tonalità è quello che abbiamo detto prima, l'insieme dei colori. Chi ha inventato questo modello si è proprio sciarato, ha detto prendete tutte le tonalità che volete e questo costituirà una parte della base. Ma poi dobbiamo dare altre 2 informazioni. Uno, la chiarezza, cioè quanto questo calore è spento o quanto è acceso. E questo lo vediamo nella chiarezza. E poi la saturazione, cioè quanto esso è ben concentrato su una certa radiazione elettromagnetica. Questo mancava nella descrizione nostra di prima. E quindi si crea una base, un sistema di riferimento che potrebbe essere un RGB di prima, più la chiarezza, più la luminosità. 5 gradi di libertà per descrivere tutto il nostro campo del visibile. E a questo punto, adesso, con questa base, noi vediamo i colori. Purtroppo, quando lo dobbiamo raccontare a qualcuno che abbiamo visto un colore, dobbiamo dirgli che cos'è. E per qualcuno poteva essere un rosso tiziano, un rosso porpora, un rosso ciliegia, un rosso fragola, un rosso... non si sa che cosa. E allora ci vuole qualcuno che ci dica, no, quello è un rosso come te lo dico io. Chi è questo? Quello che ha inventato la colorimetria, cioè attraverso un sistema di riferimento riusciamo a misurare, dando dei numeri, uno spazio dei riferimenti. E con questo vediamo tutti i colori. Ne vediamo solamente 2 per brevità. Il sistema Ansel, trovato nel 1915 e poi riaggiornato nel 1929, e quello attualmente utilizzato, che sembra essere quello funzionare meglio, ma perché è più complicato, cioè, è il sistema CIE, cioè quello della Commissione Internazionale dell'Illuminazione. Il primo dice questo, prende il mio spettro del visibile, e lo attorciglio su se stesso e lo chiudo ai due estremi. Ottengo un anello e quello è l'insieme delle tonalità di prima. Si crea un piccolo problema. In natura il colore che c'è tra il rosso e il violetto non esiste, perché è una sequenza di crescita di radiazioni da lunghezza d'onde piccola a lunghezza d'onde grandi. Se io chiudo con un anello, io faccio cozzare subito un qualcosa che ha una lunghezza d'onda piccola con una lunghezza d'onda grande. Cosa c'è in mezzo? C'è il violetto, fucsia, indaco, quello che noi non riusciamo a percepire bene nel nostro cervello, perché stiamo forzando a creare un colore che in natura non esiste. Sistema Mansell poi dice, ok, ti ho dato la tonalità, adesso ti devo dare la luminosità di prima e la saturazione. Benissimo, allora estrudendo in verticale questo sistema, otteniamo una scala che parte dal nero e arriva al bianco, e questa è la luminosità, e poi, in senso radiale, diamo la saturazione, cioè quanto quel colore è concentrato. Un altro sistema di riferimento è questo della Commissione Internazionale di Illuminazione, che chiaramente si fa bella, però introduce così tanti parametri. Le dice, no, non utilizzare settori di tonalità, non utilizzare RGB, utilizzare tutti quanti, cioè dimmi qual è la radiazione elettromagnetica che arriva, 768 nanometri, 3. Ecco, così va bene. È chiaro che qui però la base sta diventando, insomma, con dei parametri infiniti, non è molto ottimizzata, però è molto precisa. E allora vediamo che attorno a questo triangolo ci sono tutte le radiazioni con cui noi ci possiamo misurare. E quindi quando io voglio dire a voi che ho visto un rosso tiziano, dovrò dire che sono radiazioni di 620,5 nanometri. Non so cosa potrà significare per voi, però con questo grafico voi lo riconoscete subito. Mancano ancora due informazioni, la saturazione e la luminosità. La saturazione la vedo partendo dal bianco, che più bianco non si può, e tendendo verso il confine. Il confine è il colore saturo al 100%, cioè quella radiazione è quella soltanto, senza essere sporcata da altre. Se poi io ho un colore che si trova qui in mezzo, dico, benissimo, prendo la lunghezza di questo segmento, ne faccio il rapporto con quello più grande, tipo in questo caso siamo a 0,5, e allora io dirò che quel colore è un giallo a 570 nanometri con una saturazione dello 0,5. Manca la luminosità, cioè quanto è bianco, e allora dobbiamo estrudere questa mappa in verticale e otteniamo quindi una campana che ci dà anche la terza dimensione con cui poter descrivere la luminosità. E questa è rappresentata da delle curve isoluminosità, cioè da delle curve che racchiudono tutta quella zona che ha la stessa luminosità. Si parte dal bianco, che è quello che è più luminoso non si può, fino ad arrivare ai colori esterni, che non sono poi così tanto luminosi all'apparenza del nostro occhio. Tra queste due radiazioni elettromagnetiche si chiude l'anello del sistema Mansell, cioè il viola, che unisce il 700 nanometri con il 460 nanometri, cioè due radiazioni molto lontane tra loro. Questa è la curiosità, lasciamo perdere, cioè che la stampa, la fotografia utilizza un campo di colore nel visibile che non è quella che noi abbiamo, perché siamo troppo sensibili, ma ne utilizza una cosa un pochino più ristretta, ma sufficiente per poter conoscere i colori anche in fotografia e nella carta stampata. E a questo punto arriviamo alle conclusioni. Io ho chiarito le idee, ovviamente. Cosa succede? Succede però che se le condizioni ambientali cambiano, anche se parte una sorgente con una radiazione ben definita, noi la avvertiremo in maniera diversa. Se questa radiazione arriva direttamente al nostro occhio o tocca un oggetto, la riceveremo in maniera differente. Lo stesso oggetto, se cambia forma, quella stessa radiazione, noi la interpreteremo come un colore differente. Se quel se stesso oggetto con quello stesso colore ha uno sfondo che cambia, quella stessa radiazione elettromagnetica, quello stesso colore, cambierà secondo la nostra interpretazione. Se poi ci mettiamo anche il nostro stato di umore psicofisico, quello stesso colore, quella radiazione elettromagnetica, apparirà secondo interpretazioni differenti da soggetto a soggetto. Quindi comunque il discorso è un discorso sempre scientificamente fatto, ma poi praticamente inutilizzabile, quindi noi utilizzeremo sempre il nostro rosso tiziano, rosso ruggine, rosso ciliegia, rosso viola. Un'ultima domanda, che cos'è questa? Siamo messi proprio male, questo è l'altro mondo. Allora vi chiedo, il dubbio stesso che è venuto a me, e se tutto quello che noi guardiamo nella realtà, alla fine, fosse soltanto un pixel del televisore? qua, qua.